con il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, cominciamo da questo testa a testa tutto milanese. Sta diventando veramente qualcosa di estremamente entusiasmante, no? Alla fine si aspetta un epilogo a sorpresa, oramai secondo lei la strada, quella di Pioli, è stata tracciata?
Ma devo dirti la verità, un epilogo a sorpresa un po' me lo posso aspettare, devo dire la verità. Perché il Sassuolo è una squadra veramente una mina, cioè una squadra che può fare di tutto, può perdere prendere sei gol dal Napoli e poi ribaltare partite che sulla carta sembrerebbero impossibili. Insomma, ha nelle sue corde la capacità di sorprendere. Per questo, come dire, sarei prudente. Oltretutto, comunque, diciamo, la storia insegna che non si può avere fiducia al 100%, e credo che proprio questo scontro finale fra Milan e Sassuolo sia stata la molla e la spinta formidabile per l'Inter per battere un Cagliari che lottava per non retrocedere. Quindi, secondo me, questa voglia di gestire la partita col Cagliari, la serenità con cui l'hanno portata avanti e hanno vinto anche, diciamo, veramente curando i dettagli, quindi senza abbandonare il campo, testimonia che l'Inter ci crede fino all'ultimo e probabilmente la sorpresa se l'aspetta proprio da Sassuolo.
E a Sassuolo, secondo lei, il Milan è una squadra che arriva, che ne so, stanca, preoccupata, ansiosa? Arriverà una squadra che rischia di lasciare qualcosa di importante lì? Ormai c'è un'alchimia troppo forte per poter pensare una cosa del genere, direttore?
Guarda, devo dirti la verità. È un'ulteriore difficoltà per il Milan la doppia gestione del risultato, perché può andare bene il pareggio, come chiaramente va benissimo la vittoria,
sì.
Ma questa doppia gestione la pone in una condizione un po' anomala,
e questo è vero.
Nel senso che secondo me, se fa troppo i conti e gestisce troppo, il Milan si snatura e non è più la squadra tambureggiante che vive soprattutto sulla velocità, sul pressing alto, su una squadra che, diciamo, è abituata ad attaccare dal primo all'ultimo minuto. Quindi non è nelle corde del Milan gestire un risultato. Per cui questo crea un ulteriore diciamo dubbio su questa partita. Cioè il Milan deve giocarsela come se dovesse vincere, assolutamente. Non può assolutamente pensare al pareggio.
Quali sono le armi, secondo lei, a questo punto, direttore, più importanti che all'Inter e che al Milan? Da una parte, a me verrebbe quasi da dire Lautaro, cioè sembra vivere una nuova vita anche come determinazione, come voglia, però poi c'è anche Perisic, quindi c'è tanto da cui scegliere, senza dimenticare Brozovic. Nel Milan abbiamo visto che Leao oramai ha trovato la via del gol, abbiamo visto che Perotti Hernandez si sa accendere ed essere devastante, però anche lì possiamo decidere magari di scegliere Pioli. Mi scegli un personaggio per questa volata finale che può essere determinante?
Allora, Brozovic, l'ha detto per ultimo nell'Inter, per me è il pendolo, cioè il meccanismo. Io l'ho tanto criticato in passato quando c'era un pochettino l'ammutinamento all'interno dello spogliatoio, perché mi sembrava un giocatore che andasse per fatti suoi. Invece adesso è veramente il riferimento assoluto, cioè ti viene meno Barella, ti vengono meno Çalhanoğlu, gli altri centrocampisti. Brozovic c'è sempre a dare una mano in difesa e a impostare in attacco, quindi è lui, diciamo, il personaggio, oltre chiaramente le qualità di giocatori come Perisic. Zeko l'ho visto un po' sottotono, ma comunque di tutta la squadra, anche Correa quando è entrato ha fatto bene. Insomma, ci sono tanti elementi che è inutile elencarli. Poi la difesa è secondo me eccezionale nell'Inter, sui calci piazzati giocano bene. Insomma, l'Inter è una bella realtà, ribadisco. Brozovic è l'uomo che può fare la differenza. Per il Milan sicuramente il collettivo, però attenzione, sono a volte le singolarità, tipo Leao o Theo Hernandez, che in alcuni momenti della partita, se tu lasci scoperta, diciamo, le lasci scoperta la fascia a Leao e con un solo giocatore davanti, e ti fa gol, ha una progressione impressionante. E lo stesso dicasi Theo Hernandez, che ha fatto veramente un capolavoro. Poi sono giocatori che ti lasciano un pochettino perplesso nella fase difensiva, chiaramente, entrambi, sia Theo Hernandez che sia Leao. E questo, il Milan è una squadra che sa attaccare e difendersi, non vive soltanto sulle singolarità, anche se paradossalmente nell'ultimo turno sono state le singolarità a fare la differenza rispetto al collettivo.
Scendiamo un po' più giù, chiaramente poi c'è il rammarico del Napoli di non essere riuscito a essere da terza incomodo per questo duello in vetta, cioè, almeno ci ha provato fino a un certo punto, poi non c'è più riuscito, ha mollato e qua insomma verrebbe da sorridere e da dire solita storia per Spalletti e solita storia per Spalletti, addio di un capitano in una gara contro il Genoa in casa con qualche polemica, anche ieri una sorta di déjà vu per lui, il saluto a Lorenzo Insigne, le chiedo direttore di fare anche il suo personale. Giudizio, saluto eventualmente a questo giocatore raccontando un po' che storia è stata quella sua con il Napoli e poi quei fischi quando è stato nominato Spalletti dallo speaker che stava premiando Lorenzo Insigne.
Ma insomma, guarda, devo dire la verità, è sempre una storia strana quella che descrivi attorno a Spalletti. Io lo considero un grandissimo allenatore. Ha soltanto un limite a volte nel tuffarsi a capofitto in quelli che possono essere degli angoli bui o perlomeno delle capacità polemiche che non giovano sicuramente a lui. Cioè, in questa settimana ha anche detto con chiarezza quello che pensavo sui tifosi, sull'ambiente, quindi su determinati giornalisti di Napoli e su De Laurentiis. Non si è tenuto un ceffone in faccia, li ha restituiti tutti. È per questo che poi alla fine Spalletti, in qualunque ambiente vada, non è amato, però è un grandissimo allenatore e questo è il suo limite.
Per quanto riguarda invece il limite che qualcuno attribuisce al presidente del Napoli, direttore, che molti dicono in realtà non è neanche la questione di Spalletti, è che poi torni a ritroso, l'abbiamo parlato anche noi tante volte, tanti allenatori, tante storie, Palazzo torni a ritroso e scopri che forse da quando c'è il presidente De Laurentiis è gioia e dolore, nel senso ha preso una squadra dai libri del fallimento, l'ha portata ai vertici massimi, però è come se non riuscisse, non potesse fare quel passettino in più. Che ne pensa, direttore?
Ma guarda, la fotografia del pensiero di De Laurentiis e quella frase, devo dire, oscena, in cui lui ha detto che se lui avesse pareggiato il numero di scudetti dell'era Ferlaino, non gli avrebbe dato e non gli avrebbe tolto. Ecco, quella è la fotografia del pensiero anticalcistico di De Laurentiis. Cioè, lui è proprio il contrario, cioè lui ragiona da manager, ragiona da imprenditore, ragiona in un'altra maniera rispetto a quella che dovrebbe essere, diciamo, lo spirito agonistico, lo spirito sportivo. Non ce l'ha proprio nelle corde, è come se non sposta niente. Cioè, riporta lo scudetto a Napoli dopo tanti anni, in qualche modo cerca di imitare quello che è stato il periodo d'oro del Napoli e parlane comunque con grande rispetto perché quella è un periodo che i tifosi sognano ancora con grande gioia. E invece lui no, capito? In qualche modo cerca di sminuire quel periodo, come dire che non è quello che fa la differenza. E invece no, caro De Laurentiis, sono gli scudetti che fanno la differenza e nella tua gestione non si sono visti.
E questo pure va assolutamente, sarà un lungo, diciamo, una lunga problematica che si porterà dietro fin quando non vincerà uno scudetto, che poi giustamente gli rinfacciano anche i tifosi del Napoli. Oggi, direttore, giornata di addii anche all'Allianz Stadium, giornata di ritorni, di addii e chissà di altri ritorni. Arriva intanto il ritorno di Maurizio Sarri all'Allianz, sappiamo. Sa quello che penso io, so quello che pensa lei, è comunque però l'ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto in bianconero, ma sappiamo anche che da lì poi è nata tutta una serie di problematiche. È il ritorno, cioè c'è la giornata dell'addio di Giorgio Chiellini, capitano indimenticabile della Juventus e della Nazionale, e Paolo Dybala che saluta il suo pubblico dopo esserci stato dal 2015. Poi oggi nella giornata particolare alla Continasta ci sarà un incontro importante per poter riportare a casa. E quindi altro ritorno, Paul Pogba. Come mi inquadra tutti questi temi, direttore?
Tanta roba.
Giornata
Beh,
complicata.
devo dirti no, devo dirti che insomma, se li metti in fila, diciamo, questo è il quadro della situazione. È una situazione abbastanza complessa. Nel senso, oggi leggevo anche un articolo, mi sembra, su Repubblica. Non vorrei fare un torto al Corriere della Sera, ma mi sembra su Repubblica, proprio attorno ai veleni che hanno caratterizzato l'epopea di Sarri alla Juventus. Sviscerati con chiarezza, insomma, quello scudetto non vinto da Sarri, ma vinto da una squadra che è andata avanti con il pilota automatico. Una squadra che diciamo, è stata la forza e il limite di se stessa. Cioè, vincere, mi spiego, vincere quei 9 scudetti ha creato un tale convincimento, una tale forza nei giocatori, che qualunque allenatore si fosse alternato sulla panchina, persino il ritorno di Allegri, persino il ritorno di Allegri, non sarebbe stato ascoltato da quelle orecchie. Cioè, quella squadra era entrata in un convincimento tale, ma come dargli torto? Per cui, diciamo, il metodo che applicavano loro, che hanno applicato loro in campo per 9 scudetti consecutivi, non aveva bisogno della mano di nessun allenatore. Quindi un cambiamento, un qualsiasi cambiamento, dicasi di Sarri, dicasi anche di Pirlo, sarebbe stato inefficace. Detto questo, poi, apprezzo di più, pur avendolo criticato ferocemente, il coraggio di Pirlo che ci ha provato, e non, come dire, un pochettino la codardia di un allenatore che invece ha detto: va bene, portatemi avanti voi, tanto io i soldi li guadagno lo stesso e lo scudetto lo vinciamo lo stesso, però fate voi. E così è stato. Ecco, questo non mi è piaciuto nell'atteggiamento di Sarri. Detto questo, però, è vero che quella squadra ha offerto proprio questo tipo di limite che si trascina ancora oggi nella mentalità della Juventus. Quel limite che è costituito anche da grandissimi giocatori.
Io la penso così.
Da grandissimi giocatori che, se non vanno via loro, cioè entrano, ma mi riferisco, cioè non voglio toccare come dire, degli aspetti molto complicati anche per quanto riguarda il tifo, ma i giocatori di una volta come Buffon, come Chiellini, come lo stesso Bonucci, come quelli che hanno in qualche modo costituito l'ossatura di quella squadra, vanno benissimo nello spogliatoio, ma non devono entrare in questioni tattiche o di cambiamenti, perché poi anche il Bonucci che parla all'inizio della stagione ad Allegri e gli dice: questi siamo, ma questi siamo che cosa? Cioè, il cambiamento anche per Allegri, che io ho criticato per quanto riguarda la mancanza di aggiornamenti sul calcio, è relativo proprio a questo convincimento che hanno i giocatori che si giochi sempre in una stessa maniera. E allora, per cambiare questa inerzia che dura ormai da 10 anni, c'è bisogno di, lo dico proprio spassionato, di un Klopp, c'è bisogno di un allenatore che abbia un carisma tale, una capacità tale di farsi ascoltare, che sia capace proprio di, come si diceva una volta, appendere al muro i giocatori, cioè di cambiargli proprio la testa, perché altrimenti questa Juventus continuerà a fare questo gioco che si è mostrato in tutta la sua, come dire, presunzione, perché io non penso mai a male, a malafede, altre cose, la sua presunzione, proprio contro il Genoa, cioè la sconfitta contro il Genoa che tutti quanti hanno criticato, ah va bene, perché diciamo evidentemente si voleva fare un biscotto, no, io non credo a queste cose assolutamente, credo soltanto che ci sia stata la presunzione dei giocatori che dicono: vinciamo, pareggiamo, perdiamo, non ce ne frega niente, ma tanto il quarto posto l'abbiamo ottenuto e andiamo avanti. Cioè, questa mentalità deve essere un po' sradicata, perché non fa parte del DNA della Juventus. Cioè, e nel DNA della Juventus c'è la famosa frase di vincere conta più di ogni cosa. Invece questa è una squadra che ha immagazzinato un altro tipo di assioma, cioè quello di fare un gollettino e di mettersi al sicuro in difesa. Salvo poi incassarne uno perché la difesa non sta bene, perché c'è qualche vecchiettino di troppo, c'è qualche giovane come De Ligt che non ha quella personalità per prendersi sulle spalle tutta la difesa. E quindi la squadra incassa gol. E però la presunzione rimane: facciamo il gollettino e ci difendiamo, sì. Facciamo il gollettino e ci difendiamo, e alla fine la Juve perde a questi alti e bassi. Spero di aver chiarito un pochettino questa posizione sulla Juventus, perché secondo me diciamo è questo un pochettino il nodo di queste ultime stagioni della Juventus.
Possiamo sintetizzare, direttore, dicendo che 3 anni fa, quando Allegri disse: ok, io posso o restare, ma bisogna cambiare 6 giocatori, cambiate, va bene, però in quel momento la Juventus, piuttosto che cambiare 6 giocatori, ha cercato di cambiare.
Mi aspetto questa rivoluzione, ma Vincenzo, adesso mi aspetto questa evoluzione.
In questa rivoluzione ci sarà anche spazio, cioè si aspetta anche spazio per ritorni, cioè per esempio Pogba è un ritorno che la convincerebbe, direttore.
Sì, assolutamente, perché comunque la contaminazione di Pogba non appartiene più a questa ultima Juventus, almeno di questi ultimi anni. La contaminazione di Pogba è quello che di una squadra che aggrediva, che era forte, che aveva un centrocampo che dominava le partite dal primo all'ultimo minuto. Appartiene a un altro tipo di mentalità, quindi quello mi convincerebbe. Mi convince però ancora di più una rivoluzione proprio, una rivoluzione a centrocampo. Cioè io sinceramente gli Alex Sandro, insomma, di giocatori che fanno il loro compitino, che poi se passa il giocatore o non passa non è questione di vita o di morte, insomma, che non si sbattono fino all'ultimo, beh, questi qua basta la Juventus, non è più questa epoca, è un'epoca che deve cambiare nella Juventus.
Le faccio questi 3 nomi, direttore, intanto Di Maria, Pogba, intanto come, anzi, ne comincia a fare questi due nomi, Di Maria e Pogba. Poi vediamo quello che succederà, diciamo. Sarebbero già due giocatori che le farebbero capire che la Juventus, qualora arrivassero, vuole sì continuare il suo progetto di ringiovanimento e quindi di aprire un ciclo lungo, ma ha capito che ha bisogno nella propria macchina, per i propri obiettivi, anche di quei giocatori di esperienza e di talento e di qualità internazionale che poi aiutino a crescere tutti quanti altri nel senso giusto e quindi trasmettano quei valori che la Juventus vuole trasmettere, che lei dice giustamente, ormai non trasmette più, quasi come se avesse un virus all'interno.
Ma guarda, questo tipo di logica era la logica di Marotta, che diciamo ha funzionato, cioè abbinare anche quei famosi parametri zero, giocatori che costano poco però di grande esperienza, pochi, ha però degli inserimenti di qualità, ma inserimenti chirurgici, inserimenti che non vengono messi nella squadra e poi abbandonati a se stesso. Faccio gli esempi, tre esempi: Kulusevski, Chiesa, Vlahovic, sembrano tutti quasi dei fallimenti o quasi, cioè sprazzi di questi giocatori che vengono acquistati a Sun di spese molto importanti e poi in qualche modo sembrano abbandonati al proprio destino. Ecco, questi tipi di inserimenti bisogna farli, e secondo me tutti e tre i nomi che ti ho fatto sono tutti e tre i nomi di grandi giocatori, vanno inseriti in un contesto, per cui se si riesce a creare un contesto attorno a dei giocatori di esperienza, Di Maria eccezionale, Pogba eccezionale, pochi, magari un altro in difesa, vediamo sulle fasce, perché Perisic per esempio è un giocatore che sta facendo benissimo all'Inter, e ribadisco, è inserito in un contesto, Dzeko lo possiamo criticare quanto si vuole, però fa quello che deve fare, dialoga con Lautaro, è uno che insomma ha dato il suo apporto, cioè inseriti in un contesto giusto senza dargli una responsabilità eccessiva. Anche un altro giocatore che secondo me, io non voglio entrare nella polemica con il suo procuratore, ma è vero di Arthur. Ma perché questo Arthur in qualche modo si sta rovinando alla Juventus? Ma non è un giocatore incapace, è un giocatore capace di dettare i tempi, però ecco, non gli si può dare la responsabilità completa di un centrocampo, soprattutto in una zona molto molto delicata come quella davanti alla difesa, e in qualche modo bocciarlo e farlo sentire sotto esame per ogni partita. Quindi ribadisco, c'è un qualche cosa che il manico e quindi l'allenatore deve assumersi come responsabilità. Certo. Quindi va benissimo il cambiamento per 5-6 giocatori, però bisogna inserirli in un contesto che sia non più, lo dico con franchezza, non più quella del cortomuso. La filosofia del cortomuso mi va bene, certo, se il risultato è ottenuto al termine di 90 minuti di corsa e di tentativi per segnare. Ma non mi va bene se tu segni un gol dopo 5 minuti e fai 95 minuti in difesa. Certo.
Lì non va più bene. Siamo pronti con i messaggi dopo aver toccato tutti i temi della giornata al 296 finale. Dico soltanto che evidentemente ha acceso la radio in ritardo e va bene così. L'importante è che senti dall'inizio prima di emettere giudizi. Buongiorno ragazzi, caro Vincenzo, mi dispiace per i tifosi del Napoli che in questi ultimi anni hanno lottato ma si è sempre arreso sul più bello. Secondo me De Laurentiis è un presidente scomodo e ingombrante. Ci vorrebbe un allenatore che allena anche il presidente, come fece Muco Moratti, Conte o Mourinho. Sono gli unici che possono mettere a tacere De Laurentiis. Stefano, interista. Come vede il 296 finale, Stefano fa riferimento a uno dei tanti temi che abbiamo affrontato già da questa mattina, in particolare in questo caso De Laurentiis. Sei d'accordo, direttore? C'è un allenatore manager quasi possa far crescere De Laurentiis, oppure pensa che un allenatore manager al Napoli non ci arriva proprio perché De Laurentiis è uno che non accetterebbe invasioni di campo, va, diciamo così, perché io credo che l'unico che l'ha provato a fare è stato Benitez e non ha fatto una buona fine.
Sì, sono d'accordo, la seconda, cioè è De Laurentiis che non accetta un manager che sia sopra di lui. De Laurentiis, ribadisco, deve insegnare a tutti il proprio mestiere, quindi anche all'allenatore a fare l'allenatore.
Certo.
Non è un presidente facile ai rapporti, nel senso che anche allenatori che hanno avuto successo con lui, e mi riferisco per esempio a Mazzarri, poi sono andati via sempre con il dente avvelenato e con quella, poi io ci ho parlato direttamente con molti di questi personaggi, quasi con la recriminazione di essere stati un pochettino messi da parte per un dualismo con il presidente, che è veramente diciamo un peccato assurdo di presunzione da parte dello stesso presidente. Cioè Tu hai un buon dirigente, un buon allenatore, però hai paura che ti fanno ombra. Ma è mai possibile questo? Poi chiaramente non lo ammetterà mai, non lo dirà mai, ma è così. Cioè è un allenatore che ti procura, e ribadisco ancora, di Mazzarri, plusvalenze a non finire, con la vendita di giocatori importanti, che ti fa guadagnare tanto, cioè ci fa persino dei buoni risultati, e poi alla fine viene messo in ombra perché comunque sta facendo forse troppo? E questa è la domanda, sembra un paradosso ma è così.
C'è un'altra domanda invece che riguarda l'Inter in particolare, le chiedono, direttore, di esprimere il suo voto e giudizio alla stagione di Simone Inzaghi, che non è ancora finita ragazzi però, perché manca l'ultimo passaggio, poi il direttore ha detto occhio che le sorprese possono sempre succedere.
Ma io devo dire la verità, non sarà Conte, per carità, quindi la stagione di Conte con lo scudetto era da 10, per carità, però ecco, io non posso andare sotto l'otto per un giudizio su Inzaghi, perché è un allenatore presente, è un allenatore che comunque mette bene la squadra. Io l'ho vista bene per esempio contro il Cagliari, cioè la capacità di gestire il risultato, ma di colpire ancora sulle fasce, al centro, con i lanci dalla difesa, ho visto una varietà di gioco da parte dell'Inter in una partita non facile contro il Cagliari. Beh, devo dire la verità, come fai a giudicare male un allenatore del genere? Poi è un allenatore che comunque i suoi successi, i suoi risultati li porta a casa, quindi per lo scudetto magari bisognerà avere ancora pazienza, ma sarà sempre uno scudetto perso per un soffio in questo caso, e quindi è un allenatore che ci sta sul pezzo, non è un allenatore che, come dico sempre, se non assapora prima la vittoria non riesce a capirla. No, è un ex giocatore e allenatore che comunque i successi li ha avuti in carriera, quindi gli manca proprio quella ciliegiona, diciamo così, sulla torta, proprio lo scudetto.
Allora, l'ultima domanda e poi liberiamo il direttore. È arrivato una WhatsApp audio, lo andiamo a sentire, vai con questa nota audio e sentiamo che ci dicono.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore, buon lunedì.
Ciao. Vorrei
fare due domande, due considerazioni. La prima veloce: una volta che va via Chiellini, chi potrà avere il ruolo di caricatore, di motivatore nella Juventus per il futuro? Un suggerimento. E sulla posizione di De Ligt, moltissimi lo stanno criticando. Lo stanno criticando perché ovviamente costa tanto ma sbaglia. Io dico che è giusto che ci siano gli sbagli. Chi non sbaglia non è umano. Però è una giusta valutazione il ruolo di De Ligt come importo e come posizione nella Juventus. Per me sì, ne vale la pena. Grazie, buon lavoro.
Grazie a te Marco, direttore.
No, una domanda molto molto giusta e anche pertinente, nel senso che io sono d'accordo con lui, c'è bisogno di un cambiamento attorno a De Ligt, ma c'è bisogno di un atteggiamento strategico da parte della Juventus diversa. Cioè De Ligt non è il giocatore che puoi mettere ad arretrare dal centrocampo verso la difesa e poi improvvisamente trasformarlo in uomo d'area, perché diciamo De Ligt in area non dico che fa confusione, ma causa rigori e molto spesso, diciamo, va un po' nel pallone. È un uomo che deve stare fuori dall'area, De Ligt. E per stare fuori dall'area c'è bisogno che la Juventus abbia un altro tipo di impostazione di gioco, perché i guerrieri alla Chiellini e alla Bonucci sono quegli uomini d'aria che a un certo punto quasi ti fanno paura agli avversari che stanno lì e spazzolano via palloni. Non è questo De Ligt. De Ligt ha altre caratteristiche, è un giocatore che si basa sul tempismo, sul ritmo, su una difesa che gioca molto alta e molto lontana dall'area. Se tu lo vuoi snaturare, chiaramente ti fa emergere i suoi limiti. Quindi, secondo me, De Ligt è un campione che va assolutamente tenuto e sul quale si deve fare un investimento, ma l'investimento deve essere anche su un gioco diverso per farlo esprimere.
Direttore De Paola, grazie come sempre per essere stato con noi. Ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao, direttore.
Grazie a voi.